uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon lunedì a The Soup of the Day, cara Angela Prudenzi. Come va? Come stai?
Beh, lunedì caldo, cara Chiara.
Lunedì caldo, perché abbiamo...
Caldissimo, perché oggi ho un appuntamento che mi sta facendo penare, ne abbiamo già parlato.
Sei emozionata? Sei organizzata?
Emozionatissima. Comunque, comincia, ne parleremo più tardi. When meet, East meets West, che sarebbe il mercato del Festival di Trieste, è parallelo al Festival di Trieste, e oggi io per pochi felici sarò, come dire, la padrona di casa a casa mia e racconterò una ricetta, e poi domani la racconto anche a voi. Ora allora, no, perché è segreta ancora.
Un perfetto appuntamento con Fred Semagna, e mi dai l'assist in realtà anche per iniziare a commentare una serie di notizie che abbiamo appreso, diciamo, da venerdì in poi, e che avevano bisogno di essere commentate forse a freddo, ma comunque la prima è che pare che il Festival di Cannes in primis sia molto ottimista e quindi abbia deciso di immaginare una edizione anche allungata a luglio.
Esatto. Ma si mormora una data larghissima che va dal 5 luglio al 25. Insomma, 20 giorni sono tanti, ovviamente non saranno 20 giorni, sarà qualcuno di meno, però insomma vediamo che cosa hanno intenzione di fare, come vogliono spalmare i film, qual è l'obiettivo, più titoli, meno titoli, più ripetuti, un po' in stile Venezia, oppure tutti i titoli, magari restringendo alcune sezioni meno forti. Perché è chiaro, tutti aspettano le novità, e forse come Cannes Classic potrebbe fare a meno di qualche documentario sul cinema e di qualche restauro. Insomma, comunque, secondo me lo scopriremo il 4 luglio, se partono il 5. Ai noi.
C'è chi ha scritto giustamente: ok, quindi Berlino a giugno, Cannes a luglio, Locarno ad agosto, Venezia a settembre, sì, Roma
Torino,
ottobre.
Torino, esatto,
sì,
ottobre,
sì.
Roma,
Torino, un festival al mese.
Dicembre, cosa c'è a dicembre? Dobbiamo inventarcelo.
Però è anche vero che dal punto di vista della disponibilità di film e del film scouting proprio non è una cosa così sana.
No, direi che l'abbiamo detto tante volte, è una cosa assolutamente insana, se non insensata, e vedremo, perché certo si restringe la finestra di scelta per i festival che vengono dopo, sicuramente si restringe per Venezia, che però ha comunque due mesi, no? per mettere a punto il programma, fermo restando che arrivati a fine luglio massimo, i primi di agosto, il programma dovrà essere raccontato. Però chi invece si ritroverà con una finestra veramente strettissima è Locarno o Carlo Vivari. Quelli sono festival che secondo me saranno molto molto penalizzati.
Speriamo bene, io non so cosa sperare, intanto ascoltiamoci una canzone e torniamo sempre su altre date cinematografiche, diciamo così.
Fred,
lo stavamo dicendo prima della pausa musicale, cara Angela Prudenzi, abbiamo, diciamo così, elaborato una serie di notizie più o meno infelici rispetto al nostro amato cinema. Alcune notizie abbastanza tristi sono quelle di ulteriori spostamenti delle date di uscita di alcuni titoli, grandi titoli che aspettavamo da tempo.
Sì, sto piangendo.
Siamo una barzelletta ormai, no?
Ma ancora? Ancora 007, No Time to Die, ancora spostato. Ora pare che esca l'8 ottobre. Ricordo a tutti che il London Film Festival quest'anno aprirà il 6. Quindi questa data mi sembra abbastanza strategica,
abbastanza,
cioè,
azzeccata e giusta.
Ecco,
quasi.
Siccome tutti gli 007 hanno la prima a Londra, per tradizione, anche giusto, voglio dire, è il, come dire, l'agente segreto inglese per antonomasia, è conosciuto nel mondo per la sua britishitudine, se così si può dire. Quindi figuriamoci, è giusto che lo abbia a Londra. Insomma, questa coincidenza mi fa pensare che forse, se non proprio l'apertura il 6, comunque un'anteprima in grande spolvero l'8 ci possa stare tutta.
Sì, però con dolore.
Beh, certo che con dolore, abbiamo 10 mesi davanti.
In più se ne sono aggiunti dei titoli che per ora non si vedranno, e cioè intanto Ghostbusters Legacy, che doveva essere, diciamo così, una sorta di sequel che doveva uscire a giugno, invece esce l'11 novembre, un nuovo Cinderella musical sulla scia della storia che conosciamo bene, con la mia amatissima Idina Menzel, Camila Cabello, Billy Porter, e anche qui dobbiamo rinunciare a pensare che lo vedremo a luglio, anzi no, probabilmente lo vedremo a luglio, e doveva uscire adesso, tipo 5 febbraio, questo era un po' più prevedibile, e poi ce ne sono altri titoli relativamente minori, ma ce n'era un altro che tu stavi soffrendo particolarmente.
Beh, stavo soffrendo di uno, perché penso che sia uno dei titoli più attesi dell'anno, Villeneuve regista, insomma eravamo tutti lì con gli occhi che brillavano, e invece adesso lacrimano, ma questa è la realtà, chissà
più,
quando lo vedremo.
In più siamo nell'oblio ancora rispetto invece ai titoli, quasi tutti Warner Bros, che negli Stati Uniti sono usciti contemporaneamente nel 50% delle sale, quelle aperte, e su HBO Max, e che invece nel nostro caso sono rimaste ancora così sospese. Ecco, in prima fra tutti Wonder Woman 1984.
Eh sì, sono sospesi perché mentre la Warner in America ha trovato questa nuova strategia e la sta provando, vediamo quali saranno poi i risultati, secondo me sapremo meglio tutto alla fine dell'anno, questa strategia di doppia uscita, da noi una piattaforma in grado di lanciare i prodotti Warner non è stata ancora identificata, quindi non so cosa aspettano, la riapertura delle sale? Ecco, se dei grandi titoli come appunto No Time to Die si sposta a ottobre, questo fa pensare che nella testa di molti, soprattutto di quelli che se ne intendono, che la riapertura vera delle sale sarà solo in autunno, quando la maggior parte della popolazione avrà utilizzato finalmente il vaccino, sarà stata vaccinata, e quindi potremo tornare in sala senza problemi. Prima la vedo molto dura, o anche se fosse, certo gli incassi non potranno essere quelli di un tempo. Peraltro magari ne parliamo, ritorniamo su questo discorso degli incassi magari domani, va?
Perché
ci sono delle, come dire, sono state fatte delle analisi che sono veramente terrificanti.
Sì, perché poi per chiudere, diciamo, questo intervento, tutto questo discorso ci ricollega a quello fatto inizialmente sui festival, perché anche lì bisogna capire se i grandi film che di solito caratterizzano i grandi festival, le anteprime e tutto, poi ci saranno, perché non è detto che una distanza così grossa tra l'uscita dei grandi film, salvo 007 che è appunto con Londra, l'uscita dei grandi film e l'arrivo dei festival possa essere, diciamo, conveniente. Una finestra troppo grande? Chi lo sa?
Beh, sicuramente lo è per Khan, anche se abbiamo visto che Khan come dire, ha messo le mani su un Oscar, non Khan, ma ovviamente il film Parasite, Bong Joon-ho, però lo ha fatto con un film d'autore molto particolare. I grandi film americani usciti molto prima tendono un po' a essere dimenticati poi, quindi io non so se le major avranno voglia di rischiare per film che possono anche puntare all'Oscar. Per gli altri forse, insomma, il discorso è diverso.
Stay tuned, saremo a vedere. Fred. Poche ore dopo la messa in onda di The Support Day venerdì abbiamo avuto una notizia molto triste. Ci ha lasciato una grande regista e documentarista, Cecilia Mangini.
Eh sì, forse la più importante documentarista italiana, se non altro in termini di avvicinamento a un genere che era stato per lungo tempo appannaggio degli uomini. Lei ha cominciato giovanissima, prima facendo la fotografa, poi mettendosi dietro la macchina da presa, a realizzare dei documentari che avevano per oggetto il sud, per oggetto gli emarginati, quindi non solo una donna che voleva raccontare la realtà, ma che voleva anche raccontare una realtà che insomma, diciamo, che la società e la politica preferiva dimenticare, anche perché insomma gli anni in cui ha cominciato lei erano quelli della fine degli anni 50 e quindi insomma avvicinarsi ai più poveri, ai diseredati, aveva un senso anche politico. Molti sono i film che ha firmato e di cui insomma che in qualche modo sono stati anche per tante donne documentariste di oggi, sono state un esempio. Cito fra questi sicuramente La canta delle marane, ma anche Allarmi siamo fascisti, che aveva realizzato insieme al marito Lino Del Fracco, il quale ha avuto un lunghissimo sodalizio ovviamente sia sentimentale che artistico, anche Lino Micichè. Ecco, film che appunto, dicevo, ci raccontano di una di un'Italia diversa e raccontano però anche di una passione per il documentario assolutamente unica. E questa passione era stata recentemente, peraltro, come dire, premiata, riconosciuta, diciamo che è meglio, al Festival di Torino, perché era stata insignita del famoso premio Maria Adriana Prolo alla carriera, che ogni anno l'Associazione Museo Nazionale del Cinema dedica a una personalità di spicco. Ecco, credo che appunto la Mangini questo premio se lo sia meritato, nonostante sia arrivato, insomma, lei è morta a 93 anni,
relativamente
quindi,
tardi, come dire.
È relativamente tardi, anche se appunto tutti la riconoscono per quella che è stata, cioè una grandissima pioniera, e insomma, sentiremo la sua mancanza anche se chiaramente non aveva più quella presenza dal punto di vista delle opere realizzate, però era qualsiasi appuntamento in cui si parlasse di documentario, soprattutto quando si parlava di documentari di donne o quando c'era da prendere una posizione a favore delle battaglie per la parità di genere, lei è sempre stata lì fino a ieri, possiamo dire. Quindi insomma una grande cineasta che se n'è andata e che però rimarrà nella storia del cinema italiano.
Al Torino Film Festival, poi, in occasione proprio del premio Prolo, era stato proiettato su My Movies per 48 ore Due scatole dimenticate, Viaggio in Vietnam di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, che era appunto un film su due scatole da scarpe piene di negativi fotografici, e c'era tutto un ecco, che attraverso le quali si tornava ad un viaggio fatto da Cecilia Mangini per 3 mesi nel Vietnam del Nord, in quel Vietnam in guerra con gli Stati Uniti, quindi nel 1965-66. Quindi non l'abbiamo visto, almeno io non l'ho visto, però sicuramente
da sì, io l'ho visto. Sì, io l'ho visto, e insomma, chi lo può fare lo recuperi assolutamente. Comunque è stata una settimana, come dire, triste quella passata,
sì,
vero?
Sì, speriamo, strano, cioè, si è conclusa un po'.
Così. Che, insomma, sì, non è, magari non ce la ricordiamo noi come una grande attrice, però insomma, delle parti significative le ha avute. E poi soprattutto è morto Jean-Pierre Bacri anche, no? Quindi sì, insomma, una settimana triste. Basta, questa per favore, solo notizie belle.
E la notizia bella è che, l'avevamo anticipato, possiamo dirlo, tu stai per cucinare.
Sì, io sto per cucinare, questo ormai è il leitmotiv della giornata, ma prima di infilarmi il grembiulino bianco e anche il cappello da cuoco, vabbè, certo, insomma, chef al 100%, ricordiamo che questa mia performance sarà all'interno, il mio show cooking avverrà all'interno di When East Meets West.
Eh sì.
E beh, sono talmente tanti gli appuntamenti di questo mercato, veramente ricco. Io ogni anno vado e mi perdo, perché tutti i produttori, distributori, buyers, che più ne ha chi ne metta, è libero di incontrarsi con gli altri partecipanti, di richiedere degli incontri specifici, di seguire delle interessantissime sezioni. Ad esempio, ne ricordo così un paio al volo: First Cut. Ecco, l'altro anno da First Cut è uscito il Listen, il film che poi ha vinto ben due premi a Venezia, ecco. Sì. E poi c'è anche l'altra sezione che a me sempre piace molto seguire, This Is It, perché lì è possibile vedere 10 minuti, un quarto d'ora di alcuni film italiani che poi puntualmente si ritrovano in giro per i festival, quindi come dire, È un modo per cominciare a essere sintonizzati su quello che sarà, come dire, il raccolto, quello serio dal cinema italiano durante l'anno. Insomma, anche qua c'è solamente l'imbarazzo della scelta. Naturalmente è più per gli addetti ai lavori, ma è importantissimo, perché sono questo tipo, da questo tipo di occasioni che nascono. Nascono coproduzioni, nascono accordi e nasce anche tutta un'apertura dei film verso i festival, che è fondamentale.
Assolutamente. In più, come avevamo detto quando abbiamo sentito un estratto dell'intervista responsabile di When East Meets West, che è Alessandro Groplero, quest'anno hanno voluto ricreare quell'atmosfera di connessione e di intimità, in un certo senso, che c'è spesso a When East Meets West, e da dove nascono le migliori diciamo così collaborazioni, e hanno creato una piattaforma ad hoc che riproduca quella sensazione, il caffè dove ti incontri con le persone più adatte a te, al tuo progetto e a quello che stai cercando di fare e realizzare.
Grazie a un algoritmo. Io sono terrorizzata dagli algoritmi, però chissà, magari invece in questo caso ben vengano.
Fred Film Radio. E anche per questo lunedì, che è iniziato un po' triste perché abbiamo pensato la settimana scorsa, ma abbiamo continuato sulla scia dell'hype, perché così si dice ormai in gergo quando uno attende con ansia e piacere qualcosa. In questo caso è la lezione di cucina di Angela, When It's Meets West, ma un po' per dimenticare la tensione della performance che sta per arrivare, ora Angela ci consiglia cosa vedere stasera.
Due bei filmoni di genere.
Oh.
Guarda, non mi sposto dal genere stasera, e sono alla stessa ora, per cui chi ne ama uno sceglierà un film, chi ama l'altro sceglie l'altro film. E il primo è ore 21:10, Rai Movie, Silverado di Lawrence Kasdan. Ecco, eravamo rimasti l'altra settimana con il bel Kevin Costner di Fandango, gli anni sono sempre quelli, il film è del 1985, accanto a lui l'altro bellissimo di quegli anni, Kevin Kline, che io adoravo e continuo ad adorare, Scott Glenn e Danny Glover, quattro cowboy escono di prigione, tornano a Silverado, ognuno per motivi diversi, uno perché ha la famiglia, l'altro perché vuole ritrovare la sorella, insomma, arrivano però e scoprono che la città è in mano, preda anzi direi, di un latifondista, e insomma qua bisogna mettere di nuovo ordine. E il film è divertente, racconta appunto questa storia di amicizia e anche di desiderio di riportare l'ordine, lo fa con una certa leggerezza, e vabbè, alla regia c'è Lawrence Kasdan, che è una sicurezza. Sono passati tanti anni, però insomma, nonostante sia invecchiato, secondo me il film resta sempre piacevole da vedersi, mentre l'altro alle 21:15 è un bel thrillerone, di quelli proprio belli pesanti. Anche qua la mano è di un regista che quando si parla di genere sa che cosa fare, e cioè Ridley Scott, e il film è Black Rain, pioggia sporca, con Michael Douglas e Andy Garcia, film ambientato in una strano come dire, una strana città ripresa sempre sotto la pioggia, sembra di essere
a Roma,
in Blade Runner, Blade Runner. E è la storia di due poliziotti che devono ritrovare un capo Yakuza. E il film è ambientato anche in parte in Giappone, e insomma è uno di quei a metà tra il thriller e il poliziottesco, il film di mafia, e violento il giusto, però insomma si fa vedere, e Michael Douglas stupendo. E così, come notazione personale, posso dire che proprio in quell'occasione, era una delle prime volte che andavo alle proiezioni, andai a vedere questo film e mi incrociai in ascensore con Michael Douglas, e quindi no, che vabbè, cosa vuole di più?
Ma questa è la cosa che dovevi dire all'inizio.
No vabbè, l'ho lasciata come cosa, come sorpresa finale.
Oddio, affascinante, vero?
Molto, molto. Io penso che all'epoca non avevo una grande passione per lui, ma invece mi sembrò bellissimo, e quindi sono rimasti piuttosto così.
E vabbè, con questo racconto io già volevo rivedere Black Rain, mi sa che ora mi vedo sicuramente Black Rain, e forse molti dei nostri ascoltatori.
Fred Film Radio.
Come bello far l'amore da Trieste in giù, come bello far l'amore, io sono pronta e tu. Tu, Angela?
Beh, tu sei proprio, come dire, dentro l'attualità, perché non solo Ballo Ballo, ma anche Trieste, il
festival. Hai visto? Ma per quella l'ho scelta.
Ma sono senza parole.
L'ho scelta perché era perfetto, il perfetto mix di sacro e profano, di festival e cinema mainstream, perché, perché sono impazzita a cantare la Carrà? Perché prima di salutarvi oggi, vi volevamo ricordare che da oggi su Amazon Prime Video c'è Ballo Ballo, Explota Explota. Forse i più attenti a The Soap of the Day se lo ricorderanno, Angela, perché l'abbiamo nominato più di una volta, perché doveva essere il film di apertura del Torino Film Festival, poi nel suo passaggio alla versione online è stato, diciamo, ritirato. È un musical con le musiche di Raffaella Carrà, ambientato negli anni 70 della censura della televisione in Spagna.
Hai detto come se l'avessi detto io, dai, non aggiungo altro, io sto solo lì che sto aspettando stasera.
Io vi anticipo che ho intervistato Nacho Alvarez, un'intervista video, quindi a breve potrete ascoltare, soprattutto perché io così futilmente gli ho dovuto chiedere la cosa ovvia, ma che avremmo voluto sapere tutti, è l'incontro con Raffaella. cosa Raffaello ha pensato, come è stato. Lui mi ha raccontato che è andato a casa sua, un sogno è diventato realtà, per cui ecco, il film si fa vedere, ballate molto, vi divertite, saltellate, e c'è un'incursione italiana perché è una coproduzione, c'è infatti c'è lo zampino di Indigo Film e di un attore italiano che in questo momento possiamo vedere anche in un altro film che è Sul più bello, sempre su Amazon Prime Video. Lui è il fascinoso Giuseppe Maggio. E quindi, cara Angela, non ci resta che dare appuntamento a tutti i nostri ascoltatori e ad Angelo, che sicuramente domani sarà con noi, ad Support the Day alle 10 circa domani mattina sul canale italiano ed Entertainment, in replica se proprio non riuscite a svegliarvi o dovete lavorare, oppure sulle migliori piattaforme di podcast, o ancora con gli intervalli musicali, comprese magari la Carrà, su Mixcloud. A domani, grazie Angela.
A domani.
Fred. This is Natasha Signorovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterczyk.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, jaki a Maria Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.